Sono numero 23, terza parte, lunedì 11 maggio. Allora, stiamo facendo i conti con questo paragrafo 8, interpretando, siamo alle ultime battute, ma insomma io ci insisto molto perché poi diciamo la chiave di accesso a tutti i paragrafi successivi. Allora, pagina 211, figa. In qualche modo afferma in maniera molto perentoria che i testi, proprio perché dicono qualcosa, e lo dicono naturalmente quando noi cominciamo ad aprirli e avviamo la lettura. Dicono qualcosa nel senso che, dicevamo, in qualche misura ci obbligano a dare voce e quindi a pensare ciò che sta scritto, non un'altra cosa. Altrimenti, leggere un libro sarebbe come fantasticare in piena libertà. Leggere un libro, in qualche modo, significa sottoporsi anche a un percorso e questo percorso inizia con una mossa no? Iniziale, di cui però noi non siamo consapevoli o non come dovremmo, no? Cioè il fatto che i testi traggono verso l'esterno, traggono cioè fuori da sé il nostro pensiero, ci strappano a noi stessi in qualche misura, appunto. Alle nostre fantasie, ai nostri pensieri, ai nostri umori, no? A ciò che stiamo vivendo in relazione con il mondo circostante, ci strappano a tutto questo, in qualche modo ci strappano anche al nostro ambiente, e ci portano in qualche modo da un'altra parte, vedremo, ci portano da un'altra parte, in qualche misura. Costringendoci, per il fatto stesso di leggere qualcosa, costringendoci a leggere ciò che sta scritto, no? E quindi ci traggono fuori da noi stessi e ci portano, in qualche modo verso se stessi. Perché? Perché noi dobbiamo dare qualcosa ai testi per farli parlare, perché questi testi, possano diventare occasione di un'esperienza. Dobbiamo dare la nostra voce, il nostro pensiero, dobbiamo seguire il loro senso, ma per farlo dobbiamo impegnarci a trovarlo, questo senso, a non e quando lo troviamo a non perderlo, no? A non perdere il bandolo di una matassa che magari può essere anche molto intricata. Allo stesso tempo i testi ci dicono delle cose, ci possono dire cose assolutamente straordinarie, come sappiamo. Ma ce le dicono non come ce le direbbe un parlante, qualcuno che noi incontriamo nella vita in carne e ossa, ma ce le dicono, come dire, attraverso questo giro piuttosto complesso, che è fatto di uno scambio anch'esso, ma che non è propriamente un dialogo, no? Figa non direbbe nemmeno scambio, in realtà non lo dice, vuole sottolineare l'asimmetria di questo rapporto, no? La non reciprocità. A me invece sembra che insomma, sia difficile descrivere questa relazione in una misura soltanto, come dire, unilaterale, no? Per cui il testo, come dire, è solo capace di tirarci fuori da noi, di strapparci a noi stessi. Costringendoci semplicemente a fare quello che vuole lui, no? Questa immagine è abbastanza, come dire, discutibile, nel senso che non è facile imbattersi casualmente in un libro Questo naturalmente accade, ma spesso e volentieri i libri stessi, certi libri che noi decidiamo di leggere, appunto, decidiamo di leggerli perché crediamo, sappiamo di trovarci qualcosa. E dunque, l'incontro rispetta una nostra, intenzione di volerci incontrare con lui. E anche se poi è indispensabile, fare silenzio nella nostra mente e intorno a noi per far sì che la nostra voce parli attraverso le parole del testo, è evidente che questo incontro è stato in qualche modo preceduto da qualcosa, e anche nel momento dell'incontro noi non siamo così estraniati rispetto a noi stessi, no? Perché in qualche misura anche l'ascoltare il testo, anche nel prestargli addirittura la nostra voce, che però non ascoltiamo come la nostra, ma ascoltiamo come la voce del testo, sia ben chiaro, ecco, anche in questo noi ascoltiamo, ma non è che, come dire, veniamo spossessati di noi stessi, non siamo più noi stessi, continuiamo a essere quelli di prima e a pensare ciò che pensavamo prima, solo che l'abbiamo messo, per così dire, in un momento di pausa, di sospensione, che però non impedisce a tutto quello che noi siamo e che abitualmente pensiamo, non impedisce a tutto questo di non irrompere immediatamente sulla scena del testo e di giocare un ruolo anche nell'attenderci qualcosa al posto di qualcos'altro. Dunque, questa visione per cui l'esteriorità del testo in qualche misura diventa l'unica chiave di accesso alla lettura, questa visione è per forza di cose limitativa e astratta. E di questo abbiamo la riprova proprio cominciando a leggere il paragrafo 9, dove Figal effettivamente si sforza di invece intraprendere una vera e propria descrizione in chiave fenomenologica dell'incipit, di cosa significa cominciare a leggere. Sono pagine molto, molto belle. E immediatamente ci imbattiamo nel problema, che, stando allo schema precedente, nella sua estrema semplicità, non dovrebbe nemmeno comparire. Ci imbattiamo nel problema che noi possiamo anche non incontrarci con il testo che stiamo leggendo. E cioè, dice lui, icasticamente, a pagina 215, sette righe dal basso, l'inizio può fallire. Cioè, noi possiamo, cominciare malamente, la prima riga, le prime righe, la prima pagina può essere, diciamo, debole. L'inizio, che di solito deve essere molto forte in un testo, l'inizio può essere fiacco. O comunque noi possiamo anche essere non sufficientemente presenti alla nostra lettura. E se dobbiamo leggere ad alta voce, magari appunto, perché dobbiamo declamare qualcosa davanti a qualcuno o anche davanti a noi stessi, beh, azzeccare immediatamente il tono giusto di voce, la cadenza, il ritmo, scusate, cioè, tutti quegli elementi che contribuiscono a fare di una performance di lettura esecuzione ben fatta, ecco, tutto questo naturalmente può mancare, no? La complessità di questi elementi, di questi fattori, è stata del tutto, diciamo, ignorata fino adesso, e immancabilmente però viene fuori. Cioè, Figal sa benissimo che l'inizio di una lettura non consiste semplicemente nell'eseguire i comandi del testo. Noi non siamo, diciamo, semplicemente delle macchine riceventi. Noi non possiamo intendere in maniera così semplicistica la lettura di un testo, no? Il testo non si limita a darci degli input che noi traduciamo immediatamente in output. Non siamo un apparecchio ricevente, e dunque anche questa immagine dell'essere espropriati da noi stessi e trascinati nel flusso, nel movimento del testo, è un'immagine come se ci fosse un automatismo in questo, no? Intendo, è un'immagine ovviamente limitativa, che la descrizione dell'esperienza si incarica subito di in qualche modo eliminare. Allora, il punto però che viene fuori è che attraverso queste alterne vicende, questi inizi più o meno riusciti, questi incontri, diciamo, queste coincidenze più o meno astrali, no? Nel momento di incontrare un testo, ci dicono che sostanzialmente siamo noi che portiamo al linguaggio il testo, pagina 219. Questo portare al linguaggio il testo significa, ovviamente, non che il testo non sia già linguaggio, è linguaggio, per così dire, scritto. Portare il testo al linguaggio vuol dire che lo dobbiamo portare a una forma di linguaggio, a un linguaggio che lui non si può dare da solo. Questa forma di linguaggio è il linguaggio che risuona, è la voce, è la melodia, è tutto ciò che in qualche misura dà vita al testo. Ma Figa non usa queste espressioni, diciamo, vagamente idealistiche, usa questa formula per certi aspetti più esatta, che consiste, che usava anche Gadamer per la verità, zur Sprache bringen, cioè portare il testo al linguaggio, che vuol dire portarlo alla parola parlata, portarlo alla pronuncia, con tutti i problemi connessi alla pronuncia, alla interpretazione vocale di un testo scritto. Questo ci conferma però che noi, la nostra voce e quindi il nostro pensiero, ci aggiungiamo in qualche misura dall'esterno al testo medesimo, che è esterno rispetto a noi. Esterno rispetto a noi perché abbiamo detto che pur non segnalandosi, pur non facendo clamore, pur non imponendosi alla nostra attenzione, il testo è esterno in un modo, diremmo così, passivo, no? È una esteriorità passiva la sua, che però diventa subito in qualche modo, non dico aggressiva, ma per certi aspetti costrittiva, è una passività costrittiva perché se noi stabiliamo un rapporto, se noi cominciamo a leggere, siamo costretti a leggere quello che il testo dice e quello che sta esattamente scritto in quel testo. Questo è il punto, no? Su cui fa leva Figal, e proprio in questo passaggio, in questa specie di incontro, che però è anche sempre un incontro non del tutto riuscito, tra silenzio della scrittura e voce della esecuzione, in questo diciamo vis-à-vis, si realizza questo portare il testo al linguaggio. Ma appunto è come se il linguaggio fosse dotato, è come se il testo, scusate, fosse dotato di un linguaggio che è diverso a quello a cui dobbiamo portarlo noi, con la nostra voce. È come se appunto scrittura e voce fossero due forme di linguaggio, tra le quali è possibile in qualche misura un passaggio. Noi possiamo portare il testo scritto al linguaggio, cioè alla voce, ma attenzione, siamo noi che lo portiamo. Il testo da solo non farebbe mai questo passaggio, non è in grado di farlo. E dunque, anche se lo fa perché lo facciamo noi, perché glielo facciamo fare noi in qualche modo. Ma in realtà lui di suo non lo compie mai veramente, questo ci vuole dire Figal, e dunque se lui di suo non lo compie mai veramente, perché non può compierlo, starà sempre dall'altra parte del fiume. Noi lo traghettiamo, creiamo un ponte tra diciamo, il suo silenzio e la nostra voce, ma siamo noi che ci incarichiamo di farlo. E dunque questo traghettamento consiste non nel fatto che il linguaggio, diciamo, testuale ha effettivamente mutato la sua natura, si è semplicemente prestato a fare una cosa che facciamo noi per lui in un qualche modo, ma senza che questo prestito che noi gli facciamo corrisponda a una vera e propria autorealizzazione. Qui sta l'elemento di esteriorità che poi emerge nel modo in cui Figal intende, diciamo, il momento in cui stabiliamo un contatto effettivo con il testo. Abbiamo detto che l'esordio può essere più o meno felice, eccetera. Magari dobbiamo semplicemente imparare a leggere il testo che abbiamo davanti, ma prima o poi accade che noi entriamo nel testo, come si dice, ci immergiamo, il che significa che cominciamo a comprenderlo. Cominciamo a comprenderlo, come direbbe Gadamer, attraverso questa illuminazione progressiva, ripetuta, reiterata, che diventa quasi una specie di sospensione del tempo e della nostra stessa distanza. Noi non siamo più distanti, ma siamo entrati. Ecco, tutte queste determinazioni vengono lasciate da parte da Figal, che invece ostinatamente e anche con una sua coerenza innegabile, come dire, si limita a ribadire che, in fondo pagina 19, poiché al linguaggio può essere portato solo ciò che in relazione a quanto è portato al linguaggio non è linguaggio per il medesimo aspetto, poiché se io devo portare qualcosa al linguaggio, vuol dire che questo qualcosa, che è già linguaggio, non è linguaggio nello stesso senso di quel linguaggio a cui deve essere portato. Scusate questo arzigogolo, ma è necessario. Allora, poiché le cose stanno così, no? Il brano musicale, il brano effettivamente suonato, che è stato portato al linguaggio di cosa? Della nota che risuona, no? Dello strumento che suona. Quindi anche il brano musicale, che è stato in questo senso eseguito, che viene eseguito, non si identifica con ciò che risuona durante l'esecuzione. Cioè, il brano musicale è già linguaggio, è notazione scritta, è per l'appunto uno spartito, ma non è il linguaggio nello stesso senso di quel linguaggio sonoro in cui viene, se vogliamo, tradotto nel senso di trasportato. Quando viene portato al suono, lo spartito, diciamo, è stato sì portato al suono, ma in realtà lui da solo, non solo non ci sarebbe mai arrivato, ma anche quando ci arriva perché qualcuno ce lo porta, lui non si identifica mai con ciò a cui viene portato. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo spartito, diciamo, resta se stesso, non si risolve mai, non compie mai questo salto di stato, non passa mai, diciamo, dalla sua condizione di scritto alla sua esecuzione performativa, perché altrimenti, chiosa Figel, sarebbe un altro brano a ogni esecuzione e così non sarebbe più ciò che è. Ogni esecuzione è diversa dall'altra, per mille motivi, di tempo, di luogo e naturalmente sulla base della diversità degli interpreti e degli strumenti che vengono utilizzati. Quindi ogni esecuzione dello stesso brano è diversa dalle altre, ma se ogni volta il testo passasse veramente nella sua esecuzione, avremmo non più uno stesso testo eseguito in tanti modi diversi, ma avremmo semplicemente tante esecuzioni diverse. E non avremmo più un riferimento identico, non potremmo nemmeno dire diverse, diverse rispetto a cosa? Diverse tra loro. E invece Figal vuol dire che tutte quante le esecuzioni, per quanto possano essere diverse tra loro, sono strutturalmente diverse, insuperabilmente diverse rispetto al brano musicale, cioè al testo scritto del brano musicale. Questo perché? Perché il brano musicale, diciamo, è scritto, è ciò che si offre alla interpretazione, che chiede all'interpretazione in qualche modo di dargli voce, che dunque dal suo punto di vista è esterno, e in virtù di questa esteriorità, non si traduce mai, diciamo, non compie mai fino in fondo il salto, il passaggio da una sponda all'altra. Questo in virtù della sua esteriorità. Gadamer avrebbe detto che non lo compie in virtù della sua idealità, come anticipavamo già nella scorsa lezione. Idealità che nel caso di un brano musicale, capite, non è la stessa cosa dell'idealità di un numero. Un brano musicale dotato di una, diciamo, identità strutturale, per cui è riconoscibile, anche attraverso, esecuzioni molto diverse ed è ancora più riconoscibile rispetto ad altri brani musicali, no? I concerti brandeburghesi, sono diversi dalla Quinta Sinfonia di Beethoven, no? Ecco. Dunque, questa diversità è una diversità strutturale, non è così univoca come quella di un numero o di una lettera d'alfabeto, e tuttavia è una, diciamo, identità strutturale riconoscibile, a suo modo inconfondibile, e che non si può travasare, realizzare in questo senso fino in fondo in nessuna delle sue attuazioni. Non è una differenza da poco ricorrere a un'espressione o all'altra, perché dietro queste due espressioni ci sta una maniera diversa di considerare il complesso dell'opera d'arte.